Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Certo che fare mettere una conferenza alle due del pomeriggio della domenica, ma più che altro è per voi. Mi spiace per voi, ecco, però se si abbassassero un po' le luci potrebbe essere anche l'occasione per riposare. D'altra parte dico sempre che San Giuseppe le cose migliori l'ha vissuto in sogno, quindi vi alzereste di qui con chissà con quale ispirazione. Bene, il tema che mi è stato affidato è il tema del tempo, e so che questa mattina lo avete sviscerato da diversi punti di vista. A me spetta fare una riflessione su questa tematica dal punto di vista biblico. Diciamo che il tema forse dove mi muovo meglio, ecco, quindi ho accettato volentieri questa tematica. E avevo dato come titolo, probabilmente è stato riportato anche nei volantini, adesso non ho presente, ma avevamo detto mettiamo come titolo della giornata, almeno del mio intervento, un passo di Efesini, capitolo 5, quando Paolo dice, invita i suoi dicendo fate buon uso del tempo perché i giorni sono cattivi. Fare buon uso del tempo. Partirei dalla lettura di un passo di Matteo. Siamo al capitolo 24 di Matteo. Citerò parecchio la scrittura perché mi è stato chiesto questo, quindi più di questo non posso fare. Matteo 24 riporta un passaggio molto bello che viene raccontato, viene spesso citato, soprattutto forse più nel tempo di Avvento. Adesso io ve lo leggo e sicuramente vi ritroverete. Siamo al capitolo 24, i versetti che vanno dal 37 al 44. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Perché ho scelto questo brano per introdurre la grande tematica del tempo? Nei capitoli 24 e 25 di Matteo viene delineato quello che viene chiamato solitamente discorso escatologico di Gesù, ovvero Gesù fa ai suoi una sorta di catechesi sulle cose ultime. In teologia le cose ultime vengono chiamate gli escata, no? L'escatologia, le cose che verranno un domani. Ecco, Gesù nei capitoli 24 e 25 parla di queste cose ultime, però in un modo molto particolare, ponendo l'attenzione al momento presente, sul fare quotidiano, su questioni molto pratiche. È curioso questo modo di procedere di Gesù, cioè vuole invitare i suoi a pensare alle cose ultime, possiamo dire al dopo morte in qualche modo, ma per fare questo parla della realtà presente. Abbiamo detto capitolo 24-25, l'apice di questo lo troviamo a capitolo 25, quando Gesù dirà: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero carcerato, ammalato, siete venuti a visitarmi, e così via. Cioè questioni molto, molto pratiche, molto concrete. Allora, questo passo fa notare come Gesù, quando si ferma a parlare del futuro, ne parla per dire agli astanti quanto è importante il momento presente. Curioso questo. Avete visto, avete sentito che ci sono questi ritornelli che tornano, non soltanto qui ma in tutto il Vangelo. Ad esempio al 42 dice: vegliate dunque, tenetevi pronti, rimanete con gli occhi aperti, eh? Non solo a voi viene detto questo adesso, ma nella vita bisognerebbe stare così. Cosa vuol dire? Vuol dire che per Gesù non c'è futuro se non si rende eterno il momento presente. E guardate che questa cosa è fantastica, è bellissima. Come per dire che per Gesù non esiste neanche il futuro, esiste soltanto il momento presente. Perché dico che è importante questo passo? Perché voi sapete che il cristianesimo è stato tacciato nel corso dei secoli, in particolare nell'Ottocento, con personaggi tipo Karl Marx, definendolo l'oppio dei popoli, no? Il cristianesimo, la religione in genere, è l'oppio dei popoli, cioè una sorta di anestetico esistenziale. Perché? Perché Marx, ma questo anche Nietzsche, Feuerbach, tutti questi personaggi accusavano il cristianesimo, con ragione, accusavano il cristianesimo dicendo: ma voi siete tutti proiettati nell'aldilà, ma la vita è da questa parte. Avevano ragione, sapete. Abbiamo fatto del cristianesimo, noi cristiani, o perlomeno una certa parte del cristianesimo, ha fatto del cristianesimo, dell'avventura cristiana, una sorta di appunto anestetico esistenziale. E invece Gesù nel Vangelo è incredibilmente attento al momento presente. Per dirla con Paolo, non perde occasione Gesù di dire ai suoi: fate buon uso del tempo, e il tempo che avete non sarà quello che avrete, è quello che avete adesso a disposizione. Gesù ci dice che il futuro sarà caratterizzato dall'intensità, dalla pienezza con cui si vive il presente. Non c'è futuro senza presente. Nessuna illusione, non ci sarà dato nessun futuro se non partoriamo un presente fecondo. Non illudiamoci. Chi non apre gli occhi su dal di qua non vivrà con gli occhi aperti neanche nell'aldilà. Chi non vive da risorto nella vita presente, nessuna illusione, non vivrà da risorto neanche dopo morto. I primi cristiani, sapete, non credevano nella resurrezione dei morti. Non era questa la fede della Chiesa primitiva. La fede della Chiesa primitiva era: io credo nella resurrezione dei vivi. Questa era la professione di fede dei primi cristiani. Cioè si chiedevano non se ci sarà una vita dopo la morte, non interessava a nessuno questo. Siamo noi che siamo tutti interessati se dopo la morte ci sarà qualcosa. I primi cristiani erano interessati come vivere da risorti qui su questa terra. E va da sé che chi vive da risorto su questa terra vivrà da risorto anche dopo la morte, certo, perché se uno è risorto di qua continuerà a vivere da risorto. Questa era la fede dei primi cristiani. Ma come vivere allora da risorti da questa parte? In un modo tremendamente semplice, vivendo la vita per quello che è, come la vivono tutti. Però, in un modo particolare, nell'amore, nell'amore. Quindi quella che noi chiamiamo la salvezza che cos'è? Il compimento del cuore, la felicità, la realizzazione. Non sarà una questione di quantità, cioè di spazio, ma sarà una questione di profondità. Come vivi, o meglio, se vivi nell'amore il momento presente. Ecco allora che il presente, il tempo presente, quello che io ho adesso, perché io ho soltanto il momento presente, perché quello che c'era prima non c'è più, quello che c'è dopo, chissà, non c'è ancora e io potrei non viverlo. Quindi l'unico modo è rendere eterno il momento presente. Come si fa a vivere, a rendere eterno il momento presente? Nell'amore, visto che solo l'amore è eterno, solo l'amore. Quindi tutto ciò che è imbevuto, inzuppato dall'amore, dura per l'eternità. Ma questo momento presente deve essere imbevuto dall'eternità. Ecco allora, per noi cristiani, che cos'è il tempo presente? Vuol dire vivere una vita che si fa attenta al quotidiano, una vita che non trascura nulla, ma ritiene che tutto sia in grado di contribuire alla sua realizzazione. Se vogliamo, il tempo presente vissuto in questa modalità della qualità si chiama vita spirituale. Vivere una vita spirituale vuol dire questo. Vivere con attenzione, impregnando di eternità, cioè vivendo nell'amore, ogni istante presente. Questo vuol dire condurre una vita spirituale. Allora capite che la vita spirituale non vuol dire dedicarsi alle cose sopra i tetti, come si suol dire, no? Tu sei un tipo spirituale. Storie, vita spirituale vuol dire avere a che fare tutti i giorni con la fatica del vivere, ma imbevendola di eternità con l'amore. Quindi la vita spirituale non è un'esistenza che aggiunge ancora qualcosa al vivere quotidiano, ma parte da ciò che la storia, le circostanze gli offre in ogni istante, in ogni momento, imbevendolo dell'amore. Questa è eternità, questa è eternità. Noi uomini, gli uomini, vorrebbero vivere sempre molto di più. C'è una corrente filosofico-scientifica che ormai è molto avanti in America, che si sta affermando anche qui da noi, si chiama transumanesimo, l'avrete sentito parlare. Dovremmo fare i conti col transumanesimo, perché ormai il futuro sarà quello. Beh, i transumanisti ci dicono che non è lontano il tempo in cui gli uomini arriveranno a vivere 500 anni. 500 anni. Perché? Perché la scienza, la tecnica ci porterà probabilmente a vivere così tanto, come se la salvezza stesse in questa concezione dello spazio, no? Sempre più avanti. Ma non è questione di allungare la vita. ma di vivere la propria vita, per quanto breve, in profondità. E questo è il grande inganno dell'umano. Il grande inganno si dice che se tu avessi, tu hai bisogno di tante vite, invece il Vangelo dice che te ne basta una da viversi in profondità, nella qualità. Torno al brano evangelico, perché è importante. Cosa abbiamo letto? Il brano racconta cosa si faceva ai tempi di Noè. È Gesù che parla, eh? Gesù dice, ma quello che si è fatto in ogni tempo. Gesù dice, mangiavano, bevevano, si sposavano, amavano, partorivano figli. Se volessimo attualizzare, si va in ufficio, si leggono libri, si ascolta un concerto, ci si arrabbia. Solite cose. La vita è fatta di questo. Perché la vita è fatta di questi istanti semplici, soprattutto ripetitivi. Ma il testo in filigrana ci mostra che qualcuno in tutto questo fare, vivere, lo vive in maniera diversa. E questo è Noè. Noè dice che anche Noè faceva tutte le cose che gli altri facevano, ma in un modo particolare, amando. In filigrana si capisce che sta amando. Quindi amare non è fare cose eccezionali, ma fare le stesse, le medesime di tutti, in questo modo, spendendosi per gli altri, prendendosi cura degli altri, dire all'altro tu sei più importante di me, io sono pronto a morire per te. Questo vuol dire amare. E allora possiamo dire, viveva Noè in maniera non distratta, mentre tutti gli altri erano distratti, tanto che non si accorsero del diluvio che stava arrivando. Il diluvio che cos'è? La morte. Perché il diluvio arriverà per tutti. La morte biologica, parliamo di morte biologica, arriverà per tutti. E i distratti non se ne accorgeranno neanche. E li porterà via con sé la morte. Mentre Noè, che si è costruito nell'amore, cosa dice Gesù? Si è costruito un'arca. E non è l'arca dell'animale, ovviamente. Qui Gesù sta parlando a livello simbolico. Che cos'è l'arca? L'arca è la propria vita. L'arca è la propria esistenza. Chi ama si costruisce in modo tale che quando arriverà il diluvio, cioè la morte, noi saremo più forti della morte stessa. Passeremo sopra la morte e passeremo in una vita che non avrà più fine. Questo vuol dire impiegare il tempo, costruirsi questa arca. Se vogliamo vivere in maniera eterna, spirituale, chiamiamola come vogliamo, nell'amore. E pensate agli occhi dei contemporanei. Siamo in pieno deserto, presumibilmente Noè si è mosso nell'attuale Mesopotamia, dove c'è soltanto deserto, sabbia, terra. E si costruiva una barca. Curioso questo. I suoi contemporanei diranno, ma tu sei folle, ma tu sei fuori di testa, cosa fai? Ti costruisci una barca in mezzo al deserto? No, in piemontese sapete si dice, come va? No, è come una barca in mezzo al bosco. E avranno detto, ma cosa stai facendo, una barca in mezzo al deserto? Sì, mi sto costruendo perché io possa vivere per sempre. Questo vuol dire amare. Quante volte chi ama viene tacciato di follia? Ma che senso ha amare? Che senso ha spendersi per gli altri? guarda dove ti porta il tuo amare gli altri. Ma certo, perché chi ama è folle, chi ama è fuori di testa. Anche Gesù era stato accusato di essere fuori di testa, tanto che sua madre e i suoi fratelli improvvisano un TSO e infatti vanno a prenderlo perché dicono è fuori di testa. Chi ama è fuori di testa, come Noè, come Noè. Ma intanto Noè si costruiva, diventava perfetto, e perfetto nel Vangelo non ha l'accezione che gli diamo solitamente noi, non era moralmente buono, non è questo il perfetto, non era perfettino, era perfetto, in greco vuol dire compiuto, maturo, realizzato, perché l'amore ti compie. Allora ci dice veramente qualcosa di grande questo passo, che la questione di come vivere il tempo e vivere il momento presente nell'amore, e questo vivere il momento presente nell'amore vuol dire prepararsi, compiersi in maniera eterna, perché eterna vuol dire per sempre, che neanche la morte potrà toccare, neanche la morte. E per costruirci in questo modo abbiamo soltanto il momento che ci è dato adesso. Perché dico questo? Perché sono partito da questo brano? Perché c'è una grande tentazione nell'uomo e anche nel cristiano, purtroppo, in ciascuno di noi, in fondo. C'è la grande tentazione di vivere sempre con la testa e di conseguenza col corpo, o tutti proiettati al passato, e questo nella vita religiosa lo sapete, i religiosi lo sanno, e deleterio, perché si vive da frustrati di una nostalgia romantica, è una volta sì. Quindi se non si parte da ciò che Gesù ci suggerisce, appunto, si rischia di vivere o tutti proiettati all'indietro in sterili nostalgie, oppure tutti proiettati in avanti, alla meta. Cioè la grande tentazione è quella di pensare che qualora riuscissimo in qualche modo a raggiungere la meta, allora sì che saremmo in qualche realizzati, felici e compiuti. Quindi tutti protesi verso la meta con questa idea perversa che se riusciamo a raggiungere la meta, allora sì che si sarà felici. Il rischio qual è? Il rischio è di perdere il cammino, cioè di non valorizzare il momento presente, perché tutti protesi alla meta. Non so se riesco a rendere l'idea. Noi cristiani questa cosa, siamo maestri, abbiamo fatto scuola noi nell'Occidente con questa idea che solo nella meta ci sarà il compimento del cuore, la felicità. Non è vero, non è vero. E sapete cosa abbiamo partorito noi con questa mentalità? Una cosina che la ritroviamo in una incrostata in una bellissima preghiera che la Salve Regina. Mi ha fatto passare il momento presente come una valle di lacrime. Mi ho fatto pensare il presente come un pellegrinaggio. Cosa ci sta sotto? Ci sta l'idea che la meta ti compirà. Adesso su, porta pazienza, passerà in fretta questo momento. È una valle di lacrime, ma tutto sommato si piange molto bene. Ma ci saranno anche le lacrime, certamente, ma il rischio è di essere sempre proiettati in avanti, là, e intanto ci stiamo fumando il momento presente. Ma che vita è? Che vita è? Saremo anche pellegrini, saremo anche di passaggio, ma noi abbiamo soltanto questa vita, solo questa. Poi qualcuno adesso sta nel cattolicesimo, sta andando di moda la grande, la reincarnazione, non so da dove sia arrivata, ma fino a prova contraria noi di vita ne abbiamo una. Ma perché dobbiamo pensare che sia proprio una valle di lacrime? E bisogna fare in fretta. Sì, ma tanto vedrai che dopo. Ma dopo cosa? Guardate che questa cosa, beh, nella vita religiosa è stata fortissima. L'abbiamo fatta passare anche nel laicato. Bevo un attimo per me. Così vi riprendete un attimo. Vi cito un altro passo della scrittura. Chi mastica un po' la Bibbia sa che all'interno della Bibbia c'è un libro detto di Tobia. I protagonisti sono praticamente Tobi, il padre, e Tobia, il figlio. E Tobia deve, il padre gli dice: guarda, io sono vecchio, io anni fa ho lasciato molto lontano da qui un tesoro, ho lasciato dei denari in una regione lontana. Adesso tu vai a prendere questo denaro in modo che ti assicurerai in questo modo un futuro. Guardate che quel libro sarebbe da riprendere, un libro splendido, quello di Tobia. Cosa fa questo giovane, questo ragazzo inesperto, molto giovane, inesperto perché è stato fino ad allora sotto la protezione iperprotettiva della madre e del padre, quindi con molto timore, assieme all'angelo, ma non sapeva che fosse un angelo, comunque va in questo paese lontanissimo a recuperare il denaro. Cosa dice il testo? Il testo dice che tutta la ricchezza in realtà di cui ha goduto Tobia è giunto lungo il percorso, lungo la strada. Infatti ha combattuto col pesce e quindi è cresciuto come uomo perché ha combattuto col male, ha lottato e la vita se diventa una lotta ti fa crescere. Ha sconfitto questo pesce da cui ha estratto l'unguento che avrebbe guarito il padre cieco. Incontra sua moglie, una ragazza splendida, Sara, che diventerà sua moglie. Questo lungo il cammino. Poi l'ultima cosa, l'ultima, quasi di passaggio, dice il testo, prende il denaro e se ne torna a casa. Ma l'unica ricchezza vera era la lotta, l'unguento, la moglie, la sua crescita, il cammino, la fatica. È lì che questo ragazzo è diventato uomo, è diventato maturo, lungo la strada. È la strada a salvarci, è il cammino, è il tempo che siamo chiamati a vivere, a compierci, non la meta, capite? Gesù non ha detto io sono la meta. Cosa ha detto Gesù? Io sono la via, ma ci sarà un motivo. Io sono la via. E lungo c'è il taoismo, ha un testo, il testo sacro del taoismo inizia proprio con questo: la meta è la via, la meta è la via, è con l'accento, è la via, fantastico. La nostra meta è il momento presente che stiamo vivendo, questa è la nostra meta. Non possiamo tradire il momento presente perché proiettati. Questo era Nietzsche che accusava i cristianesimi di aver tradito la vita perché tutti proiettati in un fantomatico paradiso. Non è dato paradiso a chi non rende paradisiaca attraverso l'amore questo momento, l'unico che abbiamo. Dietrich Bonhoeffer diceva alla sua fidanzata: cara Maria, io ritengo che in paradiso starà con un piede soltanto chi su questa terra starà con un piede soltanto. Quindi l'unico modo per compierci è veramente il momento presente, ma viverlo fino in fondo. C'è un passo, ancora per stare sempre sulla scrittura, un passo di Marco. Marco inizia il suo Vangelo proprio così. Marco 1, Marco non ha come Giovanni l'Evangelo dell'infanzia, quindi parte subito col ministero di Cristo. E al versetto 15 del capitolo 1 si legge: il tempo è compiuto, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. In greco bisognerebbe leggere non tanto il tempo, il momento è pieno. Fantastico. Il momento è pieno. Kairos, il tempo. È completo, è già pieno il momento presente. Cosa vuole dire questo? Vuol dire una cosa molto importante. Gesù con queste parole ha dato inizio a una concezione nuova di tempo che influirà tutto l'Occidente. Guardate che è stata questo versetto, neanche un versetto, queste due parole, il momento è completo, sta mandando all'aria tutta la concezione del tempo greca e tutta la concezione del tempo ebraica. Perché? I greci, nella filosofia, nella religione, ma anche nelle religioni orientali, come era concepita il tempo e come concepito nelle religioni orientali il tempo? Come un eterno ritorno, simboleggiato anche dal serpente, no, che si morde la coda. Questo eterno ritorno, cioè tutte le cose succedono e tutte le cose risuccederanno, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Il buon Coelet, di influenza greca, ne sapeva qualcosa. Tutte le cose ritorneranno. Nulla di nuovo può capitare, perché la vita è sempre la stessa. Si nasce, si muore, è inutile attendere qualcos'altro. Tucidide, che è uno storico greco, pensava che scrivere la guerra del Peloponneso fosse molto utile. Perché? Perché dice: scriviamo bene cosa è successo, cosa sta succedendo, no? Perché quelli che verranno dopo vivranno le stesse medesime cose, quindi diamo già un segreto di come, no, scrivendo gli sbagli, allora quelli che verranno dopo sapranno, perché tanto la storia continuerà, è un eterno ritorno. Per gli ebrei la concezione del tempo è invece di tipo lineare. Il tempo è un'attesa. Etimologicamente attesa vuol dire tendere a, verso un qualcosa, verso la meta, vi ricordate prima? Questa è la concezione ebraica. Tutto sta andando verso la meta, quindi bisogna attendere. Attendiamo una terra nuova, un cielo nuovo, un futuro di compimento, un Messia. La storia per l'ebreo ha un fine, uno scopo. Perché Dio donerà tutto questo alla fine. Ecco, Gesù manda all'aria tutta la concezione greca e tutta la concezione ebraica. Gesù dice una cosa assurda, ed etimologicamente assurdo vuol dire mai ascoltato, mai sentito. Il tempo, il momento, il tempo è colmo. Non tornerà sempre su se stesso in un eterno ritorno. Non c'è bisogno di raggiungere nessuna meta perché il tempo è già compiuto. Dio non verrà a compiere, Dio si è compiuto qui in questo momento. La presenza di Dio si è fatto presente. Il senso del vivere è qui ed ora. Ciò che ti realizza, ciò che ti compie è tutto in questo momento, tutto qui. In tutto in questa strada che tu stai facendo, qui c'è già tutto per essere felice. Non hai bisogno di attendere nulla. E sapete dove abbiamo il compimento di questo concetto per Cristo? Detto da Cristo, ma lo troviamo nella scrittura. In Giovanni, al capitolo 2, nel nozze di Cana, Gesù entra nella festa, trasforma in vino 720 litri di acqua, e cioè apporta la vita, apporta l'amore, la felicità, il compimento, e cosa dice? Attingetene. È lì che sta la salvezza. Attingetene. La salvezza si è fatta presenza. È già lì. Il momento presente ha già in sé tutto ciò che serve per compiere il cuore. Il momento presente. Per quanto difficile, per quanto tremendo, per quanto carico di sofferenza, il momento presente ha già in sé tutto ciò che può compiere il cuore, perché è imbevuto di Dio, perché Dio, il Regno, si è fatto presenza. E qui non abbiamo bisogno di scalare nessun cielo, di non raggiungere nessuna meta, perché la meta si è fatta presenza, si è fatto percorso, si è fatto via. Io penso che questo veramente ci riconcili molto con il tempo. Cioè un Dio, un amore, un compimento, una felicità che si è fatta la mia portata, e adesso dice soltanto attingene, vivila, vivi il tuo momento presente nell'amore e lì sarai compiuto. C'è già tutto, non è bisogno di andare chissà dove per compiere il cuore. Il problema è che noi non crediamo che il momento presente abbia in sé tutto questo, quindi appunto o viviamo nel passato o viviamo in un mondo parallelo, oppure tutto sarà nell'avvenire, oppure intraprendiamo lunghi viaggi per ritrovare noi stessi. Ma questa presenza che l'amore, il compimento, Gesù dice in Luca 7:21, è dentro di voi, il regno di Dio è in mezzo a te, è dentro di te, vivilo, e lo vivi facendo le cose di ogni giorno. Allora, quante energie investite sul futuro? Soltanto il presente è colmo di promessa. È semplicemente un dono. La salvezza come dono che ti è donato in ogni momento. E guardate che questa idea è rimasta anche in italiano, no? In italiano, quando noi facciamo un presente, fare un presente vuol dire fare un dono. Il dono è il momento presente. Il dono è il momento presente. Dio ci ha fatto dono del momento presente. Allora, concludo. E concludo in maniera un pochino più difficile, un po' complicata, ma se avete resistito fino adesso potete anche resistere gli ultimi 4 minuti. Per noi cristiani non esiste tanto il futuro, allora. Esiste un qualcosa, chiamiamolo tempo, che prende il nome di avvenire. Perché tra avvenire e futuro c'è un abisso. Non so se ci avete mai fatto caso. Il futuro è il tempo che sta dinanzi a colui per il quale la storia è soltanto un semplice divenire. Il futuro per l'uomo è qualcosa che in tutto sommato si può anche prevenire, si può anche prevedere, definire. In che modo? In base ai dati in possesso in questo momento. E guardate che la scienza, la tecnica, la meteorologia si basano su questo principio. Cioè con i dati certi di adesso, di ora, io posso prevedere cosa succederà domani. Ormai noi sappiamo al 100% che tempo farà domani. Perché? Perché abbiamo delle possibilità, i meteorologi ce l'hanno, che prevedo, ma non perché sono fattocchieri, ma perché in base ai dati di adesso io riesco a dire che tempo fa domani, anche fra 7 giorni. E così la scienza, così la tecnica. Questo è il futuro. Il futuro è un attendere il domani in base ai dati certi che abbiamo oggi. Allora che cos'è il futuro? È semplicemente il prolungamento del presente nel tempo. Allora l'avvenire che cos'è invece? Noi cristiani ci giochiamo la storia sul futuro o sull'avvenire? L'avvenire è piuttosto il tempo che sta dinanzi a colui per il quale la storia è un venire, non un avvenire, non un divenire, scusate, ma un venire. Un fatto riconosciuto come certo e salvifico che da là viene verso di me. Questo è l'avvenire. Mentre il futuro è un qualcosa che di certo che va verso l'avanti, no? L'avvenire che cos'è? È qualcosa che davanti viene verso di me, mi sta raggiungendo, sta colmando il mio momento presente, l'hic et nunc, il qui ed ora. È una contemplazione, è uno stupore di qualcuno che mi sta facendo visita ed è qualcosa di certo, di salvifico, che sta facendo irruzione nel mio presente. Questo è credere all'avvenire. Riconoscere un fatto certo e salvifico che fa irruzione continuamente nel tempo presente, fecondandolo, ovvero rendendolo sensato e spalancato in avanti, senza la preoccupazione di dover finire nel nulla. Questo fatto certo e salvifico chi è? È Cristo. È Cristo questo fatto certo e salvifico. Perché l'Apocalisse cosa dice? Apocalisse 1,4, che Cristo era colui che era, che viene, non che sarà, che viene. E questa è la nostra speranza. È qui che la speranza si fonda, non sul futuro, sull'avvenire, sul farsi sul venire a me di Cristo, che ha vinto la morte e rende immortale ogni mio momento presente, ogni mio gesto d'amore, che mi rende certo che tutto quello che io faccio, che amo, che stringo, per cui mi spendo e per cui sputo sangue, non finirà nel nulla. Questo vuol dire vivere il tempo, in questa certezza che si chiama speranza. Il veniente, Cristo, il vincitore sulla morte, sulla paura, sul non senso, ora ci sta dinanzi e continuamente fa irruzione nel qui ed ora. Facendo che cosa? Apportandovi tutta la potenza della vita per sempre. Quindi l'avvenire è qualcosa che inabita il presente, rendendolo certo, buono e sano. Il nostro punto di vista non sarà, questa è una frase di Moltmann, un pastore protestante, dice: non sarà dal presente nel futuro, bensì dal futuro nel presente. Noi anticipiamo il futuro nel presente. Più viviamo nell'amore il momento presente, più anticipiamo Cristo. Cristo, la fine, o meglio, il fine, perché noi non crediamo che, la nostra, che stiamo andando verso la fine, questo lo credono i pagani, i senza Dio, che il mondo sta andando verso la fine. Noi stiamo credendo che stiamo andando verso il fine, verso un abbraccio, verso una persona, verso l'amore, e ogni volta che amiamo lo anticipiamo, lo rendiamo presente. E più c'è amore nella nostra storia, più instauriamo il regno di Dio, che è Cristo. Allora, l'avvenire, l'avvento, indica ciò che viene a farci continuamente visita in questa nostra storia, apportando l'imprevedibile in grado di rendere possibile ciò che al momento pareva impossibile. Nascerà così in noi lo stupore per il compiersi di un miracolo inatteso. Grazie.